Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta
Piccola storia del pensiero cristiano.
Dagli albori alla vigilia del terzo millennio.
Testo e ricerche Laura De Luca. Voce narrante e regia Mara Miceli.
Scompare l'impero romano d'Occidente. Con la deposizione di Romolo Augustolo, ultimo imperatore, inizia un periodo di grandi trasformazioni per il mondo occidentale. In Oriente, il lungo regno di Giustiniano, educato come imperatore, molto attento e vigile su tutti i problemi del suo regno, si comporta in modo discutibile sul versante della politica religiosa. Primo atto, condanna dei nestoriani, eretici che sostengono la presenza in Cristo di due nature e di due persone. Secondo atto, condanna e cacciata dei monofisiti, sostengono che in Cristo sussista un'unica natura, quella divina. Terzo atto, feroce persecuzione contro i pagani, costretti al battesimo e alla confisca dei loro beni. Intanto concepisce un vasto programma di riconquista dell'Occidente, ristabilisce l'autorità imperiale in Africa, Dalmazia, Italia e Andalusia, sempre fronteggiando l'avanzata dei barbari. In Occidente le invasioni non sono meno pesanti. Ecco instaurarsi il regno visigoto nella penisola iberica. Ecco l'occupazione anglosassone della Bretagna. Ecco i vandali infierire in Africa e i franchi in Gallia. Un evento chiave di questi anni è la conversione al cristianesimo del re franco Clodoveo, che si assicura così l'appoggio dei nobili romani e della Chiesa, mentre gli ostrogoti instaurano in Italia il loro regno, retto da Teodorico il Grande. Suo segretario e senatore è il romano Cassiodoro, cui va il merito di aver favorito l'avvicinamento fra la cultura classica e quella barbarica. Ecco ad esempio il suo trattato sull'anima. In senso platonico è uno dei dibattiti più interessanti del momento. Si tratta proprio della natura dell'anima e il suo rapporto con il corpo.
Alcuni autori dissero che la natura di questa sostanza è ignea, perché essa vive sempre come una viva fiamma e perché vivifica con il suo calore le membra congiunte al corpo. E ancora perché tutte le creature celesti, essi sostengono, sono costituite di sostanza ignea, che non deriva da codesto nostro fuoco che si consuma e poco dura, ma da un fuoco tranquillo che alimenta e che dura sempre. È un fuoco che non si consuma né aumenta, ma sempre persevera nella originaria dignità ricevuta. Esso pertanto non può estinguersi, perché non è formato al pari di tutti i corpi da alcuna mescolanza di elementi. Uno è semplice, esso non conosce contrarietà e perciò rimane per sempre, perché nella sua essenza non vi è contrasto. Tutte le creature alle quali è stata data una sostanza spirituale, essi dicono, sono come gli esseri immortali. Noi invece preferiamo dire piuttosto, per non incorrere in alcuna impietà, che l'anima è una luce, perché è immagine di Dio. Immagine ricevuta, ricordiamolo, in maniera conveniente tra tutte le altre condizioni, secondo la propria capacità e necessità. Infatti soltanto Dio onnipotente ha l'immortalità. Egli abita in una luce inaccessibile che la mente sana intuisce al di sopra di tutti gli splendori e le meraviglie. Ora, essendo immagine, l'anima ha con Dio una certa somiglianza, ma non può avere lo stesso lume che ha la verità. Ebbene, quella luce, da noi tenuta come un ineffabile mistero, presente interamente, ovunque, senza essere vista, è il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, una sola essenza e una sola sovrana potenza, splendore sopra tutti gli splendori, gloria impossibile a celebrarsi, che solo una mente purissima e abbandonata a Dio può sentire almeno in qualche aspetto, ma che tuttavia non riesce a spiegare in maniera appropriata. Infatti, com'è possibile parlare in maniera sufficiente di colui che non può essere compreso mediante il senso della creatura? Andiamo pure oltre i confini della nostra anima e in silenzio, nel profondo dei nostri pensieri, eleviamoci sopra di noi stessi. Passiamo oltre anche alle potestà delle creature celesti e consideriamo profondamente chi sia colui che ha fatto in un attimo sì grandi cose con un solo atto della sua volontà. Ebbene, qualsiasi cosa ammiriamo, egli è più grande. Qualsiasi cosa pensiamo, egli è più eccelso, poiché la mente umana non può spingersi in quella imperscrutabile grandezza. Dunque, è ragionevole soltanto adorare ciò che non è scandagliabile e non pretendere di definire esaurientemente di che natura egli sia e quanto grande sia. Sapendo questo di Dio, a noi sembra di poter dire, senza alcuna impietà, che le anime hanno per sostanza una certa luce, poiché nel Vangelo si legge la luce che illumina ogni uomo che viene in questo mondo. In secondo luogo riteniamo sia così perché quando pensiamo, sentiamo che c'è in noi non so che di tenue, leggero, luminoso, che riesce a vedere senza la luce del sole e senza l'aiuto di altri lumi. Infatti, se questo qualcosa non possedesse in se stesso la luminosità, non avrebbe una capacità così grande di penetrare le cose. Questo potere non è dato a chi è avvolto dalle tenebre. Tutte le cose prive di luce perdono la propria vitalità. La luce di questa sostanza è infatti così penetrante che riesce a vedere anche le cose assenti. Le anime, tuttavia, diventano molto più luminose e sempre meno soggette al mutamento, soprattutto quando con la loro vita non si allontanano dalla grazia di Dio. È certissimo, e lo sappiamo per esperienza, che con la loro forza speculativa le anime scrutano e comprendono molte cose ardue che sono state nascoste nel mistero della natura. Ora vediamo se si debba credere che le anime, di cui già abbiamo affermato l'incorporeità, abbiano una forma.
Cassiodoro fonda anche, nei pressi della sua natia Squillace, in Calabria, due conventi che diventano presto importanti centri culturali. Sono questi anche gli anni, V e VI secolo, della grande espansione monastica. Primo fra tutti ad organizzare la vita nei monasteri è Benedetto da Norcia, un passo dalla sua regola.
Thank you. L'ozio è nemico dell'anima e perciò i monaci debbono in determinati periodi tenersi occupati in lavori manuali e in altre ore invece, pure determinate, tenersi occupati nella lettura di testi sacri. E perciò crediamo che entrambi questi periodi possano essere fissati secondo questa disposizione. E cioè, da Pasqua fino alle calende di ottobre, la mattina, uscendo dalla prima, lavorino quanto sarà necessario fin quasi all'ora quarta. Dall'ora quarta, poi, fin quasi alla sesta, attendano alla lettura. Dopo la sesta, poi, levandosi dalla mensa, si riposino nei loro letti in completo silenzio. O se per caso qualcuno volesse leggere per conto suo, legga pure, ma in modo da non disturbare gli altri. E si reciti nona un po' in anticipo, a metà dell'ora ottava, e di nuovo facciano quello che bisogna fare fino a vespro. Se poi le necessità locali o la povertà esigeranno che siano occupati personalmente nella raccolta delle messi, non se ne dolgano, perché allora sono veramente dei monaci, se vivono del lavoro delle proprie mani, come facevano i nostri padri e gli apostoli. Tutto però si faccia con misura, considerando che ci sono di quelli che non reggono alla fatica. Dalle calende di ottobre, poi, fino al principio della Quaresima, attendano alla lettura fino a tutta l'ora seconda. All'ora seconda si reciti terza, e fino a nona tutti attendano al proprio lavoro che loro è assegnato. Dato poi il primo segnale dell'ora nona, cessi ognuno dal suo lavoro e siano pronti in attesa del secondo segnale. Dopo la refezione, poi, attendano ciascuno alle sue letture e ai salmi. Nei giorni di Quaresima attendano alle proprie letture dalla mattina fino all'ora terza compiuta e fino all'ora decima compiuta attendano ai lavori che siano loro assegnati. In questi giorni di Quaresima ricevano ciascuno un codice della biblioteca e lo leggano di seguito e per intero. Questi codici debbono essere loro dati al principio della Quaresima. Prima di tutto si incarichino uno o due anziani perché facciano il giro del monastero nelle ore in cui i frati attendono alla lettura e vedano se per caso non si trovi qualche monaco accidioso, il quale se ne sta a oziare o a chiacchierare e non è intento alla lettura e non solo si rende inutile a se stesso, ma distrae anche gli altri. Se si troverà che mai sia un così fatto, lo si riprenda una prima e una seconda volta e se non si correggerà lo si sottoponga alla punizione della regola, in modo tale che gli altri ne siano intimoriti. Né un monaco si intrattenga con un altro monaco in ore non permesse. Il giorno di domenica, ugualmente, tutti attendano alla lettura, eccetto quelli che sono destinati ai vari uffici. Se ci fosse però qualcuno così negligente e infingardo da non volere o non potere stare in raccoglimento o leggere, gli si assegna un lavoro da fare perché non stia in ozio. Ai monaci infermi o di salute non buona si assegni un lavoro o un'attività tale che non siano inoperosi e d'altra parte non siano oppressi dalla durezza del lavoro o siano spinti ad andarsene. La debolezza di costoro deve essere tenuta in considerazione dall'abate.
Costretto a lasciare la sua nativa Umbria per contrasti locali, Benedetto si trasferisce nel 525 a Monte Cassino. Il monastero lì costruito lo vedrà abate fino alla sua morte ed è lì che viene composta la regola che eserciterà grande influsso nei secoli a venire. È considerata modello per eccellenza della vita monastica. Pure fondatore di monasteri è Gregorio Magno. Ecco un passo dalla sua regola pastorale.
Sancta et immaculata Virgen Trinitas, quibus
Thank you. Il pastore d'anime sia di esempio nella condotta per indicare col suo comportamento la via della vita ai sudditi, e il gregge che segue le parole e gli esempi del pastore sia attirato più dalle opere che dalle parole. Chi infatti è obbligato, per la carica di cui è insignito, ad annunciare sublimi verità, si senta anche in obbligo di conformarvi la vita. Penetra infatti nel cuore degli uditori soprattutto la parola che trova una conferma nella vita di chi la annuncia, perché in questo caso chi comanda con la parola aiuta coi fatti ad attuarla. Per questo, dice il profeta, sali su un alto monte, tu che evangelizzi Sion. È necessario cioè che chi annuncia la verità di Dio, staccandosi dalla bassezza delle azioni umane, appaia al di sopra di tutto, così da condurre più facilmente i sudditi ad una vita migliore, proclamando coi meriti della vita le sublimi verità. Per questo il sacerdote, secondo la legge, deve prendere dal sacrificio la spalla destra staccata dal tronco, come a dire che la sua condotta deve essere non solo utile, ma anche costituire un modello per chiunque. Per lui c'è il dovere non solo di compiere il bene tra i cattivi, ma anche di elevarsi con l'integrità dei costumi al di sopra dei sudditi, che pur vivono nell'onestà, sopra i quali egli è costituito nella dignità dell'ordine. Al sacerdote, inoltre, veniva assegnato come nutrimento la parte tenera del petto con la spalla, perché imparasse ad immolare in sé a Dio le parti delle vittime che doveva assumere. Egli deve non solo conservare nell'anima retti pensieri, ma condurre i fedeli alla santità con l'eccellenza dell'esempio, vincere in sé la brama dei beni di questa vita, non temere gli affanni, disprezzare le lusinghe terrene quasi per un intimo terrore che spinge, per il gusto delle intime dolcezze, a questo disprezzo. Il comando di Dio voleva inoltre che il sacerdote avesse le spalle avvolte nel velo omerale, in simbolo della difesa che nasce dall'ornamento delle virtù nelle avversità e nei successi, cosicché camminando, come dice San Paolo, armato della giustizia a destra e a sinistra con l'unico sostegno delle forze interiori, riesca a non piegarsi di fronte ad alcun basso piacere. Non lo esaltino i successi, né lo prostrino le avversità. La dolcezza non lo spinga al piacere, né la prova alla disperazione, cosicché, riuscendo a non piegare la forza dell'anima di fronte alle passioni, dimostri lo splendore del velo omerale nel quale tiene avvolte le spalle. Ben ha ragione, questo omerale doveva essere intessuto di oro, giacinto, porpora, cocco tinto due volte e bisso ritorto, per dimostrare il gran numero di virtù che devono risplendere nel sacerdote. Nell'abito del sacerdote deve anzitutto rifulgere l'oro, perché in lui deve soprattutto brillare il possesso della sapienza. Si aggiunga il giacinto, splendido per la tinta cerulea, a dimostrare che il sacerdote penetra il mondo dello spirito non con mire meschine, ma per amore delle divine realtà, desideroso di non cadere vittima della brama di gloria che rende incapaci di intendere la verità.
Eletto Papa nell'anno 590, in una Roma devastata dall'alluvione e dalla peste, Gregorio Magno non è solo uno dei maestri spirituali di tutto il Medioevo, ma è anche uno spirito fortemente missionario e un saggio diplomatico. Invierà una delegazione di monaci ad evangelizzare Angli e Sassoni e firmerà una tregua con il re longobardo Agilulfo. La convivenza con gli antichi invasori non è sempre facilissima, ma pian piano si trovano vie di dialogo. Spesso, fedeli all'arianesimo, i barbari, ovunque in Europa, instaureranno un regime doppio. In molti casi coabiteranno così con le due chiese parallele, l'ariana e la cattolica. Esempio di questa convivenza è appunto il regno di Teodorico, descritto minuziosamente dallo stesso Cassiodoro, al quale succede lo sfortunato Severino Boezio, uomo di forte ingegno, generoso e fiero, presto accusato però da Teodorico di intrattenere rapporti segreti con l'imperatore d'Oriente Giustino. Verrà incarcerato e quindi decapitato, non senza che avesse prima potuto terminare, in carcere, la sua opera più importante sulla consolazione della filosofia.
Mentre tra me e me ripensavo in silenzio queste cose e con la penna annotavo le mie lacrimevoli querimonie, mi apparve dritta sopra il mio capo una donna di aspetto molto austero, dagli occhi ardenti e penetranti più di quanto possa la natura comune dell'uomo, dal colorito vivido e di vigore inesausto, per quanto fosse di età così avanzata da non potersi credere in alcun modo del nostro tempo, e di statura non facilmente determinabile. Ora infatti si riduceva alla comune misura degli uomini, ora sembrava toccare il cielo con la sommità del capo, e quando essa sollevava il capo più in alto, penetrava anche lo stesso cielo e rendeva vano lo sforzo visivo degli uomini che la guardavano. Le vesti erano di fili tenuissimi, di una materia indissolubile, lavorata con arte sottile, ed era stata lei, come seppi dopo, poiché essa stessa me lo rivelò, a intesserle con le sue proprie mani. La bellezza di esse, come suole accadere nelle pitture andate soggetto all'azione del fumo, era stata offuscata da una specie di caligine, dovuta a negligenza e a vecchiaia. Nel lembo inferiore di esse si leggeva un P greco ricamato nel tessuto, e in quello superiore uno teta, e nel mezzo delle due lettere si vedevano disegnati dei gradini a mo' di scala con i quali si saliva dalla lettera inferiore a quella superiore. Questa veste, tuttavia, era stata lacerata dalle mani di certi violenti, i quali si erano portati via anche dei brandelli, come ciascuno aveva potuto. Nella destra portava dei libri, nella sinistra uno scettro. Quando essa vide le muse della poesia che stavano intorno al mio letto e mi suggerivano le parole per esprimere in versi il mio pianto, turbatasi per un po' e con gli occhi torvi che emettevano fiamme, «Chi ha permesso», esclamò, «a queste sgualdrinelle da teatro di avere accesso presso questo ammalato? Esse che non solo non sono capaci di lenire con alcun rimedio i suoi dolori, ma anzi li alimenteranno coi loro dolci veleni. Sono esse, infatti, che con le sterili spine delle passioni uccidono la messe ricca di frutti della ragione e assuefanno al morbo le menti degli uomini invece di liberarle da esso. Se le vostre blandizie sottraessero a me qualche profano, come solitamente accade a voi, io giudicherei la cosa meno insopportabile, giacché con la perdita di uno tale le nostre fatiche non ne riceverebbero alcun danno. ma sottrarmi quest'uomo, nutrito negli studi eleatici e accademici. Ma andate via piuttosto, sirene dolci fino alla rovina, e lasciate alle mie muse il compito di curarlo e di guarirlo. Così rimbrottato, quel coro, divenuto mesto, abbassò gli occhi a terra e, confessando col rossore del volto la sua vergogna, varcò tristemente la soglia. Ed io, che avevo gli occhi inondati di lacrime e non potevo discernere chi mai fosse quella donna di tanto imperiosa autorità, rimasi stupito e con lo sguardo fisso a terra cominciai ad aspettare in silenzio che cosa in seguito avrebbe fatto. Allora essa, facendosi più vicina, sedette sulla sponda del mio letto e, fissando il mio volto cupo di dolore e chino a terra per l'ambascia, espresse il suo rammarico per lo sconvolgimento della mia anima.
La storia del pensiero cristiano.
Dagli albori alla vigilia del terzo millennio.
Testo e ricerche
Laura De Luca.
Voce narrante e regia
Mara Miceli.
Hanno partecipato al microfono
Irio Fantini, Gaetano Lizio, Gino Manfredi, Rosario Tronnolone.
Un programma di Pagine e Fogli della Radio Vaticana.